Nell'orizzonte dell'Antico Testamento, del Primo Testamento, dei libri sapienziali, concentriamo quindi la nostra attenzione su questi versetti del capitolo 17 del Siracide. A partire dal cuore, si parla della creazione dell'uomo e si dice: li rivestì di una forza pari alla sua e a sua immagine li formò. Dicevo già che questo è un testo dove viene cantata la dignità dell'uomo e penso che questo ci faccia molto molto bene, perché molte volte di fronte ai peccati nostri, degli altri, di fronte alle cattiverie del mondo, di fronte alle tante sciagure che qualunque telegiornale è pronto a vomitarci addosso, ci può venire facile il disprezzo per l'uomo, per gli altri e per noi stessi. Eppure questo è un errore dei più gravi. L'uomo è una meraviglia perché è creato da Dio e quindi non può che essere una meraviglia che poi pecca, che poi sbaglia, che poi fa tanti disastri, ma all'origine è una meraviglia. Ecco, questa lettura nel suo sguardo sapiente vuole proprio stare sull'origine. Per cui alcuni termini vengono riletti in modo molto particolare. Per esempio, a un certo punto si parla del timor di Dio. E anche qui c'è una tradizione che di fronte a queste parole dice: timor di Dio uguale paura, Dio ha instillato nell'uomo la paura, perché è importante che si marchino le differenze e l'uomo deve avere paura di Dio. Invece proprio no, non solo nel senso che semmai l'uomo deve avere timore di Dio, ma questo timore, proprio questa lettura, andiamo a vedere come lo fa giocare. L'uomo è riempito di scienza e di intelligenza. Il testo dice: li riempì di scienza e di intelligenza e mostrò loro sia il bene che il male. Pose il timore di sé nei loro cuori per, ecco, per che cosa? Cosa, scusate il termine un po' banale, serve il timore di Dio? Per mostrare loro la grandezza delle sue opere e permise loro di gloriarsi nei secoli delle sue meraviglie. E questo è il livello del timor di Dio, la capacità di percepire le meraviglie del nostro Creatore, le sue opere. È un livello altissimo. Si dice, ci è stato dato questo permesso che, ahimè, a volte usiamo un po' male. Quest'uomo qui, creato a immagine di Dio con una forza pari alla sua, è in grado di cogliere le meraviglie di Dio. Qualcuno potrebbe dirmi: sì, ma le righe iniziali di questo brano non sono forse righe molto, molto severe, molto chiare nel definire il limite dell'uomo? E in qualche modo anche queste generatrici di paura, e torniamo al timore nel senso della paura. Quali sono le prime righe? Se ve le siete dimenticate, ve le rileggo. Il Signore creò l'uomo dalla terra e adesso di nuovo lo fece tornare. Gli assegnò loro giorni contati e un tempo definito. Un certo tipo di lettura che è presente nella Bibbia, che non è sbagliata, legge queste righe, ricordiamoci Genesi, all'interno di una punizione: tu hai peccato, tu uomo, schema profetico, tu hai peccato, subisci una punizione, la tua vita finisce con la morte, ti è dato un tempo limitato. Vide la terra, tornerai alla terra. Cosa dice Genesi? Polvere sei, polvere tornerai. Tempo limitato, sapore di condanna, la morte. Ma, lettura sapienziale, è mai possibile che sia questo il senso, l'unico senso di queste righe, quando appena dopo si dice: li rivestì di una forza pari alla sua, a sua immagine li formò? Proviamo a rileggere queste quattro righe insieme e sentiamo che c'è un contrasto. Le ripeto. Il Signore creò l'uomo dalla terra e ad essa di nuovo lo fece tornare. Egli assegnò loro giorni contati e un tempo definito, dando loro potere su quanto essa contiene. Li rivestì di una forza pari alla sua e a sua immagine li formò. E allora, se le prime due righe dovessero essere lette in modo diverso, faccio un esempio. Se io vi dicessi, se ci fosse un pezzo della Bibbia che dice Dio fece, anzi facciamo così, Dio pose il seme dell'uomo, il seme della donna, nel corpo della donna e lo fece stare lì per un tempo stabilito di 9 mesi. Dopo, da lì, dovrà uscire. Questo tempo stabilito è sentito come condanna. Ma quale condanna? È la nascita. È bene che ci sia un tempo stabilito nel quale stare nella pancia delle nostre madri, e non sia un tempo indefinito, sarebbe un disastro. Meno male che è un tempo definito, 9 mesi più o meno, e poi c'è altro. Anche qui, per carità, in questo testo non si parla direttamente della resurrezione, della morte come un nuovo parto, ma questa lettura non è esclusa. E poi tutta la rivelazione cristiana, a partire dal cuore della resurrezione di Gesù, ci permette di dire: Dio crea l'uomo, gli dà un tempo stabilito, perché come la vita non poteva concludersi nella pancia della mamma, la vita non può concludersi sulla terra, perché in qualche modo la mortalità deve essere superata. Dietrich Bonhoeffer, commentando la minaccia di Genesi del capitolo 3, quella che Adamo sente come una minaccia, polvere sei e polvere tornerai, dice: Adamo non si accorge che, caduto in una situazione di grande contraddizione per il peccato, perché c'è certamente il tema del peccato e della responsabilità dell'uomo nel peccato, costringe Dio, tra virgolette, a ricrearlo. E quindi quella frase famosissima, polvere sei e polvere tornerai, non è da leggere come hai peccato e io ti punisco e ti uccido, ma hai peccato, ti sei rovinato, ti devo rifare, per rifarti ti devo far ritornare alla terra e ritornare fuori, che poi sarà la resurrezione. Infatti Bonhoeffer dice: in queste parole di Genesi già albeggia il mistero della resurrezione, che però Adamo, pieno di paura, certamente non può cogliere, infatti la legge come una minaccia. Ma come tendenzialmente anche noi, molte parole della scrittura, il timore di Dio, avere i giorni contati e tante altre cose, le leggiamo come una minaccia, mentre in realtà sono una promessa. E quindi l'invito è a leggere con calma questo testo di Siracide, cogliendo tutte le promesse che sono all'interno. A un certo punto, per esempio, si dice: pose davanti a loro la scienza e diede loro in eredità la legge della vita, stabilì con loro un'alleanza eterna e fece loro conoscere i suoi decreti, i loro occhi videro la grandezza della sua gloria, i loro orecchi sentirono la sua voce maestosa. Qui si parla dell'uomo. E una meraviglia simile può finire e basta? E questo è il progetto di alleanza di Dio, che tra l'altro parla di un'alleanza eterna. Ma come fa l'alleanza a essere eterna se entrambi i partner non sono eterni? Ma forse lo sono, visto che li riempì di scienza e di intelligenza, ma prima ancora, viene detto, li rivestì di una forza pari alla sua. Ultima nota: quanto è bello che questa lettura finisca poi nella solidarietà vicendevole. L'ultima riga è: guardatevi da ogni ingiustizia, e a ciascuno ordinò di prendersi cura del prossimo. Come dire, se ciascuno di noi si rende conto della sua bellezza, per carità segnata da fragilità, da peccati, del suo essere simile a Dio, Forse da qui può traboccare una gioia che rende più naturale, più semplice, più immediato prendersi cura degli altri figli di Dio, che sono i tuoi fratelli, che sono il tuo prossimo. Guardatevi da ogni ingiustizia, e a ciascuno ordinò di prendersi cura del prossimo. Questa lettura meravigliosa, iniziata con il canto della dignità umana, si conclude con la dignità del prendersi cura vicendevolmente l'uno dell'altro. E questo è l'augurio che ci facciamo. Buona domenica.